Cari amici e cari amiche, buonasera. Eccezionalmente sono io ad aprire le danze questa sera perché Mary Dee è impegnatissima in una riflessione profonda sulle corde che l'ha impegnata l'ultima volta e che ancora, insomma, la coinvolge per capire quali sono gli effetti della risonanza.
Gli effetti collaterali.
Gli effetti collaterali della risonanza. Parlavamo anche di sonorità, appunto, di vibrazioni che coinvolgono.
George, non vedevi l'ora di iniziare te? Dai, dillo.
No, non vedevo l'ora. No, la vedo, sono le 20.08, abbiamo cominciato un po' in ritardo, però insomma ragazzi, rilassiamoci. Come voi sapete, Bruxellando è una trasmissione rilassata, dove sentiamo persone, facciamo interviste, beh insomma, diamo un po' di agenda culturale, insomma, un'atmosfera rilassata nella quale noi stiamo benissimo e non vogliamo certo diventare stressati, o sbaglio, Fiordaliso?
No, non sbagli, vedi quanto sono on.
Vedo quanto sei on.
Bene. Meno male che non sei off. Allora sei on.
Hai detto om.
Beh, potrebbe anche essere off.
Sì, ma om non è off.
No, non è neanche
on, è off.
Certo,
om. Va bene,
okay, è vibrazione, no? Comunque, no? Cioè, stai vibrando con la tua stessa, diciamo,
le sono così,
organi.
Esatto. Bene, e dopo questo inizio un po' yoghistico, potremmo già avvertire che stasera, insomma, avremo una puntata non ricca, strapiena, straricca. Abbiamo tre ospiti che dovremmo tutti gestire in pochissimo tempo, perché il nostro tempo ovviamente è del paleozoico, cioè è pieno di tirannosauri questo tempo. Chissà se era nel paleozoico, forse anche prima, in questo momento un po' con i tempi ho sempre avuto problemi fin da piccino.
Quali tempi?
Qualsiasi, tranne quelli dei verbi.
Beh, quello infatti mi è sempre sembrato molto due, come si dice da queste parti.
Però non...
mi sembrava strana la tua
però
osservazione.
Però con gli orari, ci vediamo alle 8, arrivo dopo l'esame a quell'ora, io arrivo sempre in ritardo e vabbè.
Quando mai? Lo immagino.
C'è qualcuno che ha detto che sono anche ritardato, ora adesso non ho capito bene in che senso l'ha detto, però insomma è anche un dato
addirittura?
Di fatto. È un dato di fatto, uno solo è in ritardo.
Uno.
Io ho detto uno per essere generico, come dove si usa il tu generico, si usa anche lo uno generico.
Va bene. Ci ho
posto. Allora, questa sera avremo, non nell'ordine, perché io nell'ordine anche questo è un'altra delle cose che mi...
che ti disordina.
Mi risultano difficili. Comunque avremo Gianfranco Pannone, il regista che avevamo già avuto in studio e che con molta gioia, almeno da parte mia, risentiamo questa sera. Ma sono sicuro che questa gioia
è condivisa,
sì, da tutti quanti. E poi avremo uno dei nostri carissimi diplomatici.
Roberto Toscano, direttamente dall'America.
Che quindi sarà mattina?
No, il pomeriggio, 4:10 per essere precisi.
Sono solo 6 ore?
Yes.
Beh, allora insomma, il 4
pomeriggio. Yes, we can, anche questo.
Yes,
sì,
we can.
Possiamo farlo.
Sì, possiamo avere la bottiglietta. Yes, anche. We lattina. Giusto?
No. Sì, perché il can non è più tanto ecologicamente corretto, no?
Scusami, Fiordaliso, tu sei poliglotta.
Infatti, lei
can
lo sa.
È lattina, no?
Sì,
e quindi gli altri can, sì, noi lattiniamo.
Anche
se noi andavamo dalla bottiglia di plastica,
dalla fantasia e dall'interpretazione.
Allora, io direi che prima di cominciare,
il terzo però dobbiamo annunciare.
Il terzo
poi.
Ospite invece Simone Marchi, praticamente responsabile di una piccola casa editrice, la Barbera Editore, che però contribuisce con successo a quelle che sono poi le nostre attività di Bruxellando.
Io avrei già una domanda da chiedere, però sicuramente come fa a sopravvivere un piccolo editore?
Questa è una delle domande che sono sicura lui già
si aspetta. Per forza.
Però prima di tutto, perché abbiamo pochissimo tempo per l'agenda, vi volevo ricordare, questo è uno degli eventi ai quali sono molto affezionata, che è la festa dell'Iris, che avrà luogo domenica 8 maggio e che coinvolge un po' tutte le vie di Bruxelles. Quindi non vi stupite se è un po' dappertutto, al centro, come a XL, come un po' in tutti i comuni della regione bruxelloise, vi troverete coinvolti in stand, degustazioni, manifestazioni e tutto il resto. E allo stesso tempo invece le istituzioni europee confermano questo loro appuntamento delle porte aperte, e quindi anche questo insomma è un momento molto importante, anche per i più piccoli, per quelli che vogliono apprendere quello che è il mondo delle istituzioni europee. Tutte le istituzioni più importanti, Commissione, Parlamento, Consiglio, saranno aperte al pubblico dalle ore 9 fino alle ore 18 e quindi il parco poi sia il parco del cinquantenario sia il Parc Leopold saranno insomma gremiti di tanta gente. Daniele, mia regia mi indica che l'ambasciatore è in linea. Ambasciatore!
Sì?
Ah, buon pomeriggio!
Buon pomeriggio a voi.
Benvenuto a Radio Alma, a Brussellando. Siamo davvero felici che lei abbia potuto raccogliere il nostro invito per la nostra trasmissione, Brussellando.
Mi fa molto piacere.
Noi tra l'altro abbiamo pianificato questa intervista qualche mese fa e casualmente invece oggi ci troviamo ad essere tempestati dalla morte, sicuramente in attesa, di Bin Laden. E mi chiedevo quindi, magari cominciamo con una domanda semplice: come questa notizia è stata accolta dall'America?
Beh, qui c'è stato la notte stessa in cui la notizia è stata diffusa, c'è stata una manifestazione di, chiamiamolo, giubilo popolare. Qui bisogna capire che da 10 anni il fatto che Bin Laden fosse ancora a piede libero era una specie di sconfitta percepita dagli americani come qualcosa di molto, molto pesante. L'idea che il responsabile dell'11 settembre non fosse stato catturato, appunto, veniva percepito come qualche cosa che faceva pensare che gli americani ormai non hanno più alcun potere credibile nel mondo. In questo senso c'è una specie di sussulto di orgoglio nazionale e di diciamo soddisfazione, anche se qualcuno naturalmente fa notare che si tratta sempre di un fenomeno cruento e che non fa bene sperare per il futuro.
Secondo lei che cosa ci possiamo aspettare? Perché quello che si leggeva nella stampa, se da un lato era comunque un segno di gioia, dall'altro sono tante le preoccupazioni che sono state espresse non solo dai ministri degli esteri ma anche insomma dagli addetti ai lavori.
Sì, lei ha ragione, perché allora bisogna chiederci un po' che cos'è oggi Al-Qaeda. Da tempo ormai non si poteva più pensare a un'organizzazione centralizzata, ma piuttosto a una cosa che è stata definita rizomica, cioè è una specie di franchising. Ci sono gruppi che si rifanno all'ideologia di Al-Qaeda, ma che non sono strutturati in modo centralizzato e nemmeno veramente coordinato. E quindi il fatto che sia stato ucciso il fondatore, il capo, non significa poi tanto dal punto di vista della operatività di altre cellule di Al-Qaeda. Ad esempio quelli che hanno fatto l'attentato a Madrid, ricorderete, no? Alla stazione di Atocha, non sembra che avessero legami organizzativi con Bin Laden o con Al-Qaeda come organizzazione centralizzata. Quindi sarebbe troppo ottimista pensare che questa è la fine del terrorismo.
In realtà, se solo così fosse, probabilmente allora il concetto stesso di terrorismo verrebbe meno, ma il concetto poi è talmente così complesso che purtroppo i tempi in radio non ci permettono di andare oltre. Ambasciatore, so che...
Vorrei dire una cosa su questo, se mi permette.
Mi dica, sì.
Vede, c'è un problema a livello internazionale sulla definizione del terrorismo. Non esiste una convenzione che definisca il terrorismo e che sia universalmente accettata. In realtà non si tratta di un problema così complicato, perché terrorismo è l'uso della violenza contro obiettivi civili al fine di piegare la volontà dell'avversario, non di colpirne la capacità militare. Il fatto è che molti vorrebbero una specie di esonero della loro causa dalla definizione di terrorismo, ma la cosa è un po' ridicola, nel senso che il terrorismo è un mezzo, non è una causa.
Assolutamente.
Chiunque lo può usare. Persino la mafia in Italia ha usato il terrorismo. Come ricorderete,
no?
Le bombe agli Uffizi, al San Giorgio del Labro a Roma. Quindi il terrorismo è uno strumento che chiunque può utilizzare.
In realtà l'argomento, infatti, come ho detto, probabilmente lo potremmo riprendere in una trasmissione magari ad hoc di Bruxellando, dove potremo, secondo me, indagare veramente nel dettaglio poi le sfaccettature del terrorismo. Tuttavia questa sera noi eravamo molto interessati invece a questo progetto che lei ha lanciato da poco, che è la sua fondazione, Fondazione Intercultura, che, devo dire la verità, ha attirato molto la nostra attenzione proprio per il concetto di educazione tra le tante attività che la Fondazione svolge. Abbiamo ritrovato che questo obiettivo, educare al cosmopolismo, potesse essere un argomento di interesse anche per i nostri ascoltatori qui in radio a Bruxellando. Magari se ci può accennare qualcosa in merito a questo progetto, sì, come nasce, sì, insomma, e quali sono le attività in corso.
Le dico subito, la Fondazione che ha pochi anni di età, nasce da una associazione che invece ha radici molto più antiche, nel senso che è un'associazione che scambia studenti a livello di liceo tra l'Italia e un numero ampio ormai di paesi in tutto il mondo. Si è pensato a un certo punto che la finalità di questo programma dovesse essere sviluppata attraverso il lavoro di una fondazione, quindi in questo momento esistono con il nome di Intercultura un'associazione che continua a scambiare studenti e una fondazione che è quella che io presiedo. La fondazione è nata nel 2007, l'associazione è del 1955, per darvi un'idea.
Certo, la conosciamo.
Quindi concretamente voi riuscite a mettere in contatto delle scuole italiane con delle scuole, immagino, non solo americane, ma sparse un po' ovunque.
Sì, le dico, io sono stato borsista anch'io nel 1960, sono andato a trascorrere un anno nel Texas. E non è uno scambio tra scuole, è uno scambio che si fonda sulle famiglie. I ragazzi vengono inseriti in una famiglia ospite e vanno alla scuola locale. Le cose sono iniziate con un'associazione americana che si chiamava American Field Service, che poi ha portato alla nascita di un'associazione italiana che rimane affiliata all'American Field Service, ma l'associazione italiana ha sviluppato rapporti non più soltanto con gli Stati Uniti, ma con tutti i paesi del mondo praticamente, o quasi tutti. Quindi oggi Intercultura Associazione scambia studenti con paesi che vanno dall'Argentina al Venezuela, all'Honduras, all'Islanda, alla Norvegia, veramente l'elenco è molto. E ci sono un totale di 1500 studenti che vengono mandati all'estero dall'Italia ogni anno.
Quindi immagino sia una lista di scuole convenzionate con altre
scuole. No, la scuola non è la scuola, le ripeto, la scuola accoglie poi gli studenti, ma il rapporto è fra studente e famiglia. Direi che la cosa importante, perché ci sono altri programmi che
scambiano
studenti a livello di collegio o di esperienze, questa invece, insisto su questo aspetto, perché l'esperienza culturale della scuola è molto importante naturalmente, ma l'esperienza dell'inserimento nella famiglia trovo che sia forse più importante,
sì.
Perché è proprio quello che ci interessa. Recentemente abbiamo organizzato una conferenza come fondazione a Milano sul cosmopolitismo. Di questo si tratta di fornire ai giovani di età liceale strumenti non solo culturali, ma direi anche etici,
certo,
per affrontare un mondo sempre più globale.
E
volevo chiedere, come mai avete scelto la fascia liceale? Io conosco un bel po' di persone che sono partite per questi scambi all'estero fra i 17 anni, dopo aver compiuto i 17 anni, mi sto chiedendo come mai questa età?
Perché l'idea è questa, ripeto, la scelta è stata fatta all'inizio dall'American Field Service, che qui noi abbiamo continuato, per il semplice motivo che il livello liceale è un livello in cui ancora c'è più disponibilità, c'è più flessibilità, c'è più capacità di assorbire, che non quando poi con l'avanzare degli anni ci si consolida nella propria, anche nelle proprie, nei propri limiti culturali, e a volte a seconda delle esperienze ci possono essere maggiori o minori aperture, ma a 17 anni certo, è sempre molto aperto.
Sicuramente la flessibilità di un 17enne non è più quella di un 25enne, questo no, probabilmente è vero. E ambasciatore, ci sono delle scadenze che potremmo segnalare questa sera dai nostri microfoni? Cioè...
Guardi, io non sono coinvolto appunto nell'organizzazione della associazione, quindi non ho sotto mano qui le scadenze. Comunque voi su internet trovate Intercultura.
Sì, fondazioneintercultura.it, infatti.
E lì Intercultura.it troverete le scadenze, i formulari, i moduli. Ecco, il bando di concorso si può consultare sul sito Intercultura.it, bando di concorso. E con 2011-2012.
Beh, certo, quindi chissà se siamo ancora in tempo per magari convincere un nostro
ascoltatore. Potrete fornire un'informazione utile andando poi su internet e magari includendo nelle vostre trasmissioni i dettagli.
Bene. Questo lo faremo certamente, noi abbiamo anche un sito web che è abbastanza così seguito dai nostri ascoltatori, quindi sicuramente troveranno notizie riguardanti Intercultura e questa sua bellissima iniziativa.
C'è qualche altra iniziativa che vorrebbe magari promuovere dai nostri microfoni che riguarda la sua fondazione, la fondazione che presiede?
Direi che noi abbiamo fatto due grandi conferenze, la prima è stata sull'identità italiana e la seconda sul cosmopolitismo. Come vedi, si tratta di grandi temi ai quali invitiamo a collaborare esperti anche non solo italiani ma di tutto il mondo. Noi facciamo quindi un lavoro culturale che è strettamente legato a quello operativo dell'associazione ed è importante ad esempio che le scuole italiane, questo sì è molto importante, sviluppino il concetto e la prassi di educazione interculturale, perché io credo che ormai qualunque scuola, non solo dal punto di vista delle lingue straniere ma proprio dell'apertura a altri mondi culturali, debba mettere nel suo mandato e nel suo compito qualche cosa che va oltre la educazione tradizionale, che poteva limitarsi a una sola lingua e a un solo paese.
Ambasciatore, è stato estremamente piacevole averla qui con noi stasera, però purtroppo i tempi della radio sono sempre
per me strettissimi. Se vi interessano altri temi, io molto volentieri collaborerò.
Ecco, la ringrazio, così, perché mi ha anticipato la domanda, perché volevo già prenotarla per una prossima volta per avere con più sì, tempo. Sì. Abbiamo cominciato con delle questioni molto 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 interessanti, anche bisogna fare un'analisi di quello che succede nel Mediterraneo e che rapporti c'è.
Questo magari
ci sono
il mese prossimo, così magari la temperatura si raffredda e anche parlare in radio diventa più semplice. Ambasciatore, noi la ringraziamo, le auguriamo ancora un buon pomeriggio e a prestissimo.
Buon lavoro.
Grazie infinite. Salve.
È sempre un peccato avere tempi risicati.
Annaggia, poi ci sono queste persone che cominciano a parlare e uno dice va bene, allora chiudiamo qui la trasmissione, blocchiamo tutto e andiamo avanti non stop fino a che finisce il nostro tempo. Ci sono queste persone interessanti che si trovano qua e là ogni tanto, non voglio dire che non ci sono persone interessanti per quelle che noi intervistiamo, però ci sono alcune persone che hanno proprio il dono della parola, il dono della chiarezza quando si spiegano, e sembra che tutto sia chiaro, semplice e fluido. In realtà dietro alla fluidità della parola di talune persone c'è una grandissima cultura e c'è appunto questo che è un dono, ma anche un dono coltivato. Insomma, io lo ringrazio di nuovo perché veramente
è stata veramente
l'ambasciatore che stasera è stato veramente eccezionale. Devo essere onesto.
E questa sera continuiamo sul tema delle identità, che accennava prima l'ambasciatore, e ne parliamo per l'appunto con Gianfranco Pannone, che come ricorderete è stato già qualche tempo fa nostro ospite. Poi in realtà Gianfranco ogni volta che si trova qui a Bruxelles, infatti domani sera presenterà questo suo ultimo film, Ma che storia, all'Istituto di Cultura Italiano, quindi ci fa piacere insomma non solo ritrovare Gianfranco, ma anche toccare questo tema, quello dell'identità, della nostra identità, questa identità multiple degli italiani, che dopo 150 anni probabilmente dall'unità è bene un attimo fermarsi, riflettere e capire questo nostro sistema, questo nostro paese, l'Italia, dove sta andando. E è un film, quello di Gianfranco, però magari ce lo racconterà lui stesso, che racconta un po' la storia, la nostra storia, e il risorgimento, come dice lo stesso Gianfranco, non è soltanto la storia di ieri, è è un processo. Noi abbiamo iniziato questo processo di unificazione un po' di tempo fa, e i nomi di Mazzini, Garibaldi, Cavour ritornano ancora oggi. Penso che tutti conoscano quelli che sono i padri nazionali, anche se ovviamente non sempre vengono accettati in maniera serena. Quindi ci fa piacere. Eh sì, quella la storia poi è come al solito abbastanza.
Si cita sempre Cavour, fatta l'Italia, mo tocca fare gli italiani.
Ma sa che non ha detto Cavour? Tutti lo dicono, ma è stato da Zeglio a dirlo. Abbiamo fatto l'Italia. Cavour ha fatto l'Italia politica e geografica.
Ah, sì, è vero.
E gli italiani, quelli poi li stiamo facendo adesso. Quindi Gianfranco, benvenuto.
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 Eccoci qua.
Ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta.
Ah, noi siamo felicissimi di averti nuovamente sulle nostre frequenze, e avevamo accennato brevemente insomma a questa tua ultima fatica, e siamo veramente felici insomma di poterne anticipare i contenuti, perché domani sera poi sarà l'Istituto di Cultura Italiano, quindi magari per i nostri ascoltatori possiamo già anticipare qualche chicca. Se puoi raccontarci qualcosa in più, magari ne saremmo lieti.
Beh sì, io insomma dopo ritorno a Bruxelles dopo due anni, fui ospite da voi per presentare un precedente lavoro. Questa volta porto Ma che storia, che è un film documentario, un film di montaggio realizzato con Cinecittà Luce, prodotto e distribuito da Cinecittà Luce, quindi fatto con materia di repertorio, ma non solo, perché è un film che racconta luce e ombre del nostro risorgimento attraverso le gioie e dolori del popolo. In che modo? Attraverso appunto questo relazionarsi del materiale di repertorio con canti popolari del nord, del centro e del sud, che raccontano appunto queste gioie e dolori del popolo, che sono stati selezionati da Ambrogio Sparagna, e poi alcuni testi letterari, 18 testi letterari che sono interpretati da altri attori, Roberto Cittande, Cullotta, Roberto De Francesco, e che sono testi che in qualche modo ci riconducono alla nostra storia unitaria. Partiamo da Leopardi di Alitalia, per arrivare ad Arbasino, quasi dei nostri giorni, passando per Piovene, per Foa, per Cesare Zavattini, per Bobbio, per diversi altri scrittori, filosofi e uomini di pensiero. È un tentativo di raccontare, seppur in modo parziale, non esaustivo, non è un saggio, non è un'enciclopedia, questa storia incredibile, che è la storia dei 150 anni di unità d'Italia. Non è un film celebrativo, è un film anche doloroso, anche duro, però è un film che ho cercato di fare con amore, insomma, perché il mio paese mi fa arrabbiare per tutto quello che non c'è, insomma, il vecchio discorso, abbiamo fatto l'Italia, dobbiamo fare gli italiani, però è un paese che nelle sue contraddizioni mostra anche la sua grande ricchezza, cioè una ricchezza che è fatta appunto di diversità regionali, che non sono una iattura, non sono un aspetto negativo, ma vanno considerate come qualcosa di estremamente positivo, secondo me, al di là, diciamo, oltre quelli dei facili schemi del pensiero leghista. Diciamo che io penso in maniera molto positiva alle diversità italiane, magari forse si sarebbe potuto pensare a un federalismo in passato sano, pensando, ne so, a un personaggio come Cattaneo, ma io credo che l'Italia non sappia sfruttare e utilizzare al meglio le sue diversità, e la sua grandezza invece è in questo.
Hai assolutamente ragione, anzi, diciamo, sfondi non le porte aperte, cioè non ci sono neanche più le porte, perché sono assolutamente d'accordo con te. Più volte da questi microfoni abbiamo detto che sì, viva la diversità, contro il concetto di globalizzazione, la omogenizzazione, la uniformizzazione, no? Noi siamo per le differenze che vanno rispettate, anzi che vanno esaltate, perché è proprio lì la ricchezza d'Italia, sulla diversità. Non c'è nessun'altra parte d'Europa, è lì la nostra.
Credo che qua in Belgio pure la cosa sia abbastanza simile, magari non ci sono meno diversità, ma insomma, no, nel momento anche politico storico vive il Belgio, per un ascoltatore che magari è abituato e vive da anni in questo paese è ancora più facile comprenderlo, immagino.
Sì, bellissimo. Devo citare assolutamente un grande corridore, un grande ciclista che si chiama Gilbert, che è un idolo qua in Belgio. Ha detto: allora tu che sei francofono? Ha detto: io veramente sono belga e quando corro con la maglia belga. Quindi è stato un grande.
Io, diciamo, nel piccolo della mia attività mi sento italiano, vuol dire, io faccio parte di quella generazione che è cresciuta che negli anni 80, c'era una televisione forse diversa, più intelligente, che mi faceva sentire anche quando la vedevo da bambino a casa a Milano piuttosto che a Roma, a Trieste piuttosto che a Messina. Non è retorica, insomma, ho amato la smorfia, come ho amato anche, ero piccolino in piccolo, Cogli e Renato, che non fanno parte del mondo a cui appartengo, che è quello napoletano, essendo io di origine napoletana. Eppure io amo terribilmente il nord e credo che anche una televisione più intelligente è un mondo forse un po' più aperto, stranamente, oggi dovrebbe essere il contrario, mi piace forse prima era un po' più aperto. Mi ha fatto, come dire, crescere in questo modo altrettanto aperto, credo, ecco.
Gianfranco, pensi che Macchia Storia sarebbe nata anche senza l'anniversario del 150esimo? C'è un legame oppure è del tutto casuale?
Ma guarda, io sono 20 anni che provo a raccontare un po' questo strano paese che si chiama Italia. Ho provato a raccontare un po' tutto il Novecento, l'ho fatto con Sol dell'Avvenire sul terrorismo, l'ho fatto con la Dina Vittoria sui fantasmi del fascismo, l'ho fatto sul boom economico dell'America a Roma. Questo film per me è un po', come dire, una sorta di sintesi. Quest'anno faccio 20 anni che ho cominciato ufficialmente la mia attività dopo che sono uscito dall'Lievo al Centro Sperimentale. E questo film un po' sintetizza un po' tutto. Io di solito mi fermo sui microcosmi, in questo caso ho tenuto conto di tanti microcosmi, c'è una continuità e lo considero quasi un approdo naturale di quello che ho fatto, tant'è che effettivamente devo dire che i 150 anni sono un pretesto. Io mi sono solo accorto l'anno scorso, semplicemente questo, che oltre al bellissimo film di Mario Martone, noi credevamo, non c'era altro, non c'era nulla, e avevo già in mente da un po' di tempo un progetto di questo genere, utilizzando anche dei testi letterari, scrittori, e lavorando con quell'amico e complice che è Ambrogio Sparagna, che è un musicologo, un musicista che ha fatto delle cose straordinarie, ma ha fatto anche delle scoperte straordinarie, specialmente negli ultimi anni. Ebbene, insomma, ho trovato una porta aperta a Cinecittà Luce, all'inizio anche un po' di sospetto, ma poi hanno capito il senso dell'operazione e si sono trovati con un film che insieme a noi credevamo è l'unico film che rappresenta almeno per ora 150 anni unità d'Italia. Beh, ripeto, non è nato come un film celebrativo, è nato come un film riflessivo, anche critico, ma insomma spero che arrivi, appunto, domani chi lo vedrà, anche pieno d'amore rispetto a questo paese. Ed è arrivato nei momenti in cui forse doveva arrivare, perché effettivamente c'era un vuoto. L'unico film che uscirà prossimamente, a parte qualche operazione televisiva, quello che fa Minoia alla Rai per esempio, eccetera, è il film di Ferrario, da qui a 2-3 mesi, ma è strano che questo paese non abbia saputo raccontarsi in questa occasione così particolare. Evidentemente è arrivato malamente quello che quell'aria, quella corrente di chi non voleva che si parlasse di questi 150 anni, invece se ne sta parlando, e come, tant'è che molti di noi italiani, diciamo più o meno orientati magari politicamente un po' a sinistra, ci siamo trovati addirittura con le bandiere in mano italiane, forse non si sarebbe manco pensato a 10 anni
fa. Ma sai, quello che è successo è che ora se c'è qualcuno che usa la parola patria non è più la destra, ma è la sinistra. E questo storicamente
è cominciato completamente, è cominciato la cosa, è un paradosso tipicamente italiano, dire. Poi giustamente la Perina, l'ex direttrice del Secolo, diceva: beh, io alla manifestazione c'era anche qualcuno di destra, fortunatamente, diceva, io mi sento a mio agio, non so quelli di sinistra, però sta di fatto che è vero che ci trovavamo tutti con le bandiere italiane, e questo insomma molti di noi non l'avrebbero fatto qualche anno fa. E secondo me è una cosa bella, cioè ci può esserci un neopatriottismo non stupido, non fanatico, che vale la pena di coltivare. Cioè, io penso che questo paese abbia smesso di credere in se stesso, abbia smesso di gli italiani abbiano smesso di amarsi, e questo secondo me è un danno, fa male al paese, fa male anche alle nuove generazioni. E quindi apprezzo molto quello che fa e che dice il presidente Napolitano, perché lo fa con grande sobrietà, come è solito fare, ma lo fa nel giusto modo, così come lo ha fatto Ciampi a suo tempo. Ci sono alcuni personaggi delle vecchie generazioni che, devo dire, ci fanno sperare molto più di delle generazioni più recenti, nel senso di stato che hanno, ma anche di del modo in cui riescono a trasmettere un sentimento nazionale senza la facile retorica, senza orpelli, insomma, ma in modo molto secco e giusto.
Gianfranco, prima di salutarci, perché sai meglio di me che il tempo è oltremodo tiranno.
Tiranno.
Veramente è tiranno.
No, veramente, noi diciamo che tempus tyrannosaurus rex.
C'è magari c'è un saluto col quale possiamo congedare i nostri ascoltatori questa sera?
Ma sì, innanzitutto io spero domani di vedere qualche ascoltatore all'Istituto Italiano di Cultura alle 19. Ci sarà un dibattito con Beatrice Barbarato, che è una docente di italiano che insegna qui all'Università a Bruxelles, e Hugh Lepage, grande regista, giornalista e amico che conosce molto bene l'Italia. Che posso dire? Forse la cosa che auspico di più è ancora dell'Italia che si riscopre, e anche l'Europa che si riscopre, cioè mi capita di andare un po' in giro nei paesi, e spesso mi è capitato in questi anni di coprodurre i miei film con i francesi, con i tedeschi, con gli svedesi, vedo che l'Italia, che l'Europa è sempre più chiusa, cioè alla faccia della globalizzazione, alla faccia anche di quello che dovrebbe essere il pensiero dell'Unione Europea, questa Europa è tutta chiusa in se stessa, con la scusa della crisi ogni paese si sta chiudendo in se stesso, e questo non va bene. Per cui per me portare il film anche in giro significa portare anche una testimonianza di laicità, ma anche di voglia di vedere qualcosa di nuovo, non solo in Italia. Non mi piace il nostro paese quando è troppo ombelicale, dobbiamo guardare fuori, e credo che anche gli altri paesi debbano farlo, perché chiudersi in se stesso non fa bene a nessuno. E quindi ecco, il mio auspicio è proprio questo, che di poter vivere i prossimi anni, e che lo possano vivere tutte le nuove generazioni, in un'Europa più aperta e più, come dire, unita nel senso più bello del termine, proprio, no? Neanche nello spirito della curiosità, no?
Cosa
fa l'altro.
Assolutamente. Gianfranco, quindi, scusami, volevi completare forse?
No, finito.
Noi allora quindi ricordiamo a tutti, domani sera, Ma che storia, presso l'Istituto di Cultura Italiana.
E dopo domani a Liegi, invece, alla Dante Alighieri, anche alla stessa ora. Quindi sono due date belliche.
Quindi 4 maggio domani sera alle 19 al nostro istituto, invece il 5 maggio alle 19 presso la Società Dante Alighieri di Liegi. E Gianfranco, noi ti ringraziamo come al solito per la squisita disponibilità, ti auguriamo tutto il meglio per questo tuo film. E insomma, quando
ci
passi a Bruxelles,
sera,
sai che troverai.
Venite anche voi domani sera, sarebbe felice di vedervi.
Ci vediamo.
Assolutamente, cercheremo di essere presenti. Allora, a prestissimo. Ciao.
Salut, je suis Dani, et c'est comme moi que vous faites partie de l'équipe de bénévoles de Radio Alma. Envoie un mail à l'adresse mail@radioalma.be. A bientôt.
Siamo ritornati ai microfoni di Bruxellando qui in studio, e abbiamo come al solito una bellissima sorpresa, che però è una sorpresa di tutte le volte, ed annunciamo adesso.
Libracolo. Perché ci sono dei fantasmi?
Chi lo sa?
No, stasera non parliamo di fantasmi, stasera parliamo di manga.
Manga!
Sì! Cioè, probabilmente non vi ricordate, perché oramai la puntata sui fumetti davvero si è persa nella notte dei tempi, però una volta ve ne abbiamo parlato, dei vari tipi di manga, quelli intesi per le bambine, quelli intesi piuttosto per gli ometti, eccetera, eccetera, eccetera.
Manga è...
No, shoujo manga, shonen manga, e poi ci sono anche altri tipi, però adesso non vorrei entrare in questo
nel dettaglio.
E invece vorrei compartire con voi alcune scoperte recenti, diciamo. Una delle scoperte recenti è la serie Oishinbo, che purtroppo in italiano non è apparso.
Oishinbo.
Però si trova in inglese, e a Bruxelles specialmente si trova in inglese.
Australiano.
Scusa?
inglese e australiano.
Non si sente dalla pagina.
Per fortuna.
Per fortuna. Comunque la serie è su... la serie è assolutamente giapponese nella mia opinione, perché si tratta di un padre e figlio che sono dei gourmand concorrenti che lavorano da due giornali concorrenti che ambedue si stanno occupando di mettere insieme il menu, la ultimate menu, diciamo, cioè il menu... in assoluto, cioè qual è il problema? Perché? Cosa c'è? Cosa c'è?
Sono padre e figlio, ma uno solo lavora per un giornale.
No, no, ambedue lavorano.
Ambedue? Ah,
sì, cioè scusa, magari l'altro non lavora direttamente per un giornale, sì, lavora per un giornale, però si occupa di, cioè nel senso che lui, il padre, è un famoso gourmand che è anche un club dei buon gustai, diciamo.
Il gourmet club.
Sì. E allora il padre e il figlio si confrontano varie volte su diversi tipi di piatti, diciamo, giapponesi o di origine anche straniera, e a volte ovviamente vince uno, l'altra volte vince l'altro, però cioè, la cosa è un po' inspiegabile, perché uno si appassiona, vabbò che... Io e anche George è appassionato per esempio di ramen, quindi noi le storie sul ramen lo leggiamo con un particolare piacere, però oltre all'interesse culinario, cioè il tutto diventa anche un viaggio culturale, diciamo, perché... per esempio, secondo me, non soltanto alcuni personaggi del libro si chiedono ma che cavolo di cucina è la cucina giapponese, dove ci sono dei piatti freddi fondamentalmente, cioè perché il sashimi può essere un'arte che è praticamente del pesce freddo con riso, e semplicemente si capisce che c'è un'attenzione al dettaglio, una perfezione che scaturisce da qualche parte che sembra completamente alieno rispetto a come noi vediamo la cucina, il mangiare, quindi oltre a trattare sui piatti, questa storia decisamente tratta anche della cultura giapponese. Poi ovviamente trattandosi di una manga ci sono anche sempre delle piccole scenette umoristiche, diciamo. C'è un umorismo tipicamente giapponese, di nuovo, qualcosa di abbastanza fine, abbastanza carino, che comunque appare ogni tanto. E questo la prima volta l'ho notato quando ho visto il film Il Samurai Zatoichi di Takeshi Kitano. E là, per esempio, era la prima volta che avevo visto un film giapponese che mi faceva ridere. E che avevo questo senso di umorismo che da scene serie sanguinose, da situazioni strane, comunque scaturiva, usciva e faceva sorridere. E da allora in poi realizzo che questo umorismo comunque esiste praticamente in tutte le forme un po' della letteratura, dell'arte, e che arriva spesso in modo sorprendente. Cioè, oltre, non lo so, quanto tempo abbiamo?
Abbiamo ancora un
5
po'.
Minuti.
5 minuti?
Abbiamo un sacco di tempo.
Un sacco di tempo. Quindi allora magari...
Tempo sesta extensio animi, e quindi insomma ne abbiamo un sacco.
Che bello. Allora, estendo la mia anima e vi parlerò di Candy Dolce Candy.
Come?
Candy Dolce Candy.
Candy Candy.
Perché Candy Candy,
quella con gli occhi da bue,
sì, originalmente nasce come una serie manga che è stato dopo trasformato in un anime, un cartone animato, che per fortuna si trova in YouTube, ma non lo dite a nessuno. E quindi
sì.
Esattamente. E stranamente, anche guardando, leggendo da adulti, la storia è molto coinvolgente. Io non so quanto vi ricordate voi dalla vostra infanzia di questa storia. Io mi ricordavo di pochissime cose. Mi ricordavo della Anthony. Certo che puoi piangere. Mi ricordavo del fatto che lei diventasse infermiera.
Lawrence, lo ricordavi? Lawrence?
Lawrence? No. Terence, certo che mi ricordavo del fatto che Terence
sei più bella quando piangi che quando ridi, signorina, tutte le lentiggini.
Abbiamo un vero fan.
Abbiamo una vera fan di Candy.
Chissà
se sa chi è Albert.
Figurati se non so chi è Albert.
Andiamo avanti.
E quindi quello che comunque trovavo, cioè lo trovavo comunque, uno non riesce a fermarsi di leggere questa storia nonostante il fatto che non siamo più bambini, siamo oramai degli
noi
adulti.
Non saremo mai adulti, rassegniamoci.
Anche questo è vero, ma l'altra cosa è che fondamentalmente questa serie è educativa, cioè
tantissimo,
cioè insegna il fatto che c'è la morte nella vita, ma che comunque i personaggi forti mostrano la loro forza nel fatto che riescono ad essere tristi, riescono allo stesso tempo di conservare la loro ricchezza d'animo, la loro felicità che possono trasmettere agli altri. Poi, cioè, anche nelle varie peripezie di Candy c'è sempre questa volontà di aiutare gli altri, cioè fa anche delle cose che probabilmente uno non consentirebbe alla propria figlia, sicuramente direbbe no, scusa. Si intromette un po' ovunque.
Un po' anche troppo,
esattamente. Però comunque si insegna anche che aiutando gli altri fondamentalmente non c'è niente, cioè da un certo punto di vista non c'è niente da perdere, c'è soltanto da guadagnare. Ovviamente può sempre succedere qualcosa di brutto.
Posso dire una cosa?
Di una cosa.
C'era qualcosa che accadeva ancora negli anni Ottanta che abbiamo perso strada facendo. Era il concetto di collettività, nel senso che siamo stati educati ad aiutare comunque il prossimo, l'altro. Invece quello che ho notato è che probabilmente c'è qualcosa che deriva anche dal modello economico che si è creato negli ultimi anni, che è invece basato sull'egoismo. E questo lo si vede, lo si intravede. Cartoni come Candy non ce ne sono più.
No. È vero, non ce ne sono vero. Più.
I nostri cartoni, quelli degli anni Ottanta, erano cartoni intrisi di ideali, di valori, di prospettive. Candy che studia, che piano piano diventa grande, che comunque riesce ad affermarsi, sebbene il suo status non fosse di quelli più, voglio dire, socialmente appetibili. E incontra l'amore pure, tra l'altro, quello della sua vita. Anzi, ne incontra due, uno prima e un altro dopo. Poi,
sì.
A ciascuno si colloca se preferisce Anthony o preferisce Terence, questo è chiaro.
non so se, però, se Imola ha finito.
Sì, scusatemi.
È finito Imola, vuole dire.
Cioè, più o meno ho finito. Cioè, magari quello che ancora volevo dire è che la finale mi ha sorpresa. Ma magari non doveva sorprendermi, perché comunque questa è anche una serie che non insegna il... Diciamo, non vuole insegnare né rabbia né
assolutamente,
cioè proprio niente di questo. Cioè, uno avrebbe voluto vedere anche un trionfo, magari un po' più, non so, spiccato,
un bel finalone,
ma alla fine, ripensandoci, magari il finalone non ci stava. Ci stava piuttosto.
E non l'avremmo capito da bambini.
Vabbè. Comunque, adesso per chiudere in bellezza di Brangolo, non vi voglio disperare. Ma la signora qui presente da Imola ha visto Candy nella versione originale in giapponese.
Con sottotitoli.
Però comunque ci vuole coraggio.
Però in giapponese, quindi Candy diventa Candy, poi c'è Anthony, e quindi è bellissimo.
E quindi kumba.
Terizu.
Bene, abbiamo qualcuno in linea.
Simone.
Sì, pronto?
Ah, buonasera, benvenuto a Bruxellando.
Sì, buonasera a tutti.
Salve. Finalmente abbiamo il piacere di parlare, di chiacchierare anche telefonicamente dopo i nostri scambi mail. Noi innanzitutto, a nome di tutta l'equipe, quindi a nome di Bruxellando e di Radio Alma, ti ringraziamo per aver collaborato e averci fatto scoprire, insomma, degli scrittori italiani che probabilmente senza il vostro supporto non avremmo mai conosciuto. E, quindi magari raccontaci di te, perché ti abbiamo introdotto all'inizio della puntata, quindi se ci racconti un po' di questa casa editrice Barbera Editore, delle sue attività principali.
Sì, allora, dunque, noi siamo una piccola casa editrice che è nata a Siena circa 7 anni fa e che può tranquillamente essere annoverata, appunto, come dicevo, tra le piccole case editrici. Facciamo circa una sessantina di titoli l'anno e ne facciamo 4-5 ogni mese, o facciamo che ne facciamo 8 in 2 mesi, che forse è più corretto. Abbiamo praticamente due collane, che una è quella Barbera, in cui inseriamo soprattutto narrativa e saggistica, mentre ne abbiamo un'altra che è Liberamente, che anche dal titolo ci permette di spaziare su cose magari più particolari o che semplicemente ci piacciono, dai manuali a raccolte di piccole biografie, a consigli per vivere meglio, per l'amicizia, o a raccolte di aforismi vari, dai comici agli attori, oppure anche agli scrittori come Oscar Wilde, per arrivare fino alle barzellette.
Bene.
Niente, credo questa è la nostra attività principale.
Che va benissimo.
Queste due.
Eva, ho una domanda subito, non mi posso trattenere. Come vive, come fa a sopravvivere una piccola casa editrice? Siamo arrivati a un momento in cui, cioè, paradossalmente, proprio le piccole possono sopravvivere, mentre, non so, 20 anni fa, 10 anni fa, non sarebbero state mangiate da altri. Internet ha qualche cosa a che fare con tutto questo o no? Insomma, così.
Ma, guardi, io credo che possa sopravvivere, può sembrare banale, però è la verità, con tanta passione. Nel senso che la piccola casa editrice deve fare sempre qualcosa in più della grande, perché se fa un romanzo di qualità normale, quindi un buon romanzo, viene chiaramente surclassata dalle grandi case editrici, che hanno più visibilità, più potere economico, che vuol dire quindi anche ovviamente maggiori, più autori più importanti, eccetera. Quindi ha bisogno di trovare sempre qualcosa di nuovo. Parlo da un punto di vista di titoli e di contenuti, quindi è un continuo stimolo, e chiaramente è una cosa molto difficile, ma allo stesso tempo tremendamente importante e realizzante, nel senso che sappiamo perfettamente che dobbiamo trovare sempre qualcosa di originale, di particolare, essere sempre al passo o con l'attualità o con il mercato per poter sopravvivere. Però devo dire che noi ci riusciamo abbastanza bene, ecco.
Ma ecco, una curiosità che forse anche i nostri ascoltatori vorrebbero vedere soddisfatta.
Sì.
Quanto deve vendere un libro per poter dire, beh, questo libro, insomma, ha reso, sì, è un buon libro per noi?
Allora, io parlo per una piccola casa editrice,
certo,
probabilmente
certo.
Sicuramente per le case editrici più grandi i numeri sono diversi. Però un libro che vende effettivamente, non di prenotazione,
certo.
2.500-3.000 copie, è un libro che ha avuto un ottimo successo. Un libro che ne vende 1.500-2.000 è comunque un libro buono, ecco.
E se togliamo una curiosità, parliamo di libri venduti in versione cartacea o parliamo di ebook?
Parliamo di libri venduti in versione cartacea.
E come sta cambiando a tuo avviso l'editoria proprio nell'era dell'ebook? C'è stata un'influenza, insomma, ci puoi accennare qualche tendenza, comunque come tu vedi, insomma, il contesto?
Allora, noi al momento ancora non abbiamo iniziato a farle, le ragioni sono molteplici, non ultima il fatto che comunque ci sono servono dei supporti e serve anche un maggior numero, lo dico molto sinceramente, di personale. Intendendo proprio di risorse umane, e quindi noi non abbiamo ancora iniziato a fare ebook dei nostri libri. Per quanto riguarda il mercato, ho visto che ha avuto, dopo una partenza leggermente lenta, adesso stanno migliorando le vendite dell'ebook. Io credo onestamente che non vada, che sia una innovazione che chiaramente accolgo, parlo in maniera del tutto personale, in maniera positiva. Credo che però non vada a ridurre il mercato poi del libro cartaceo, cioè nel senso che chi compra libri, c'è cioè un lettore forte, questa è la mia visione, che spero però di non essere smentito, ha bisogno di comprare il prodotto libro, non l'ebook.
Assolutamente.
Che è un'alternativa, è un di più.
Certo.
Che ben venga, perché dà maggiore visibilità al libro, consente al libro di essere comprato a un costo minore e poi soprattutto può essere, permette al libro di essere reperito in vari modi. Ci sono vari siti, al di là di quelli delle case editrici grandi che vendono personalmente l'ebook, ci sono tanti altri vari siti che magari raccolgono i libri in ebook di piccole case editrici e poi lo vendono. Quindi io credo che sia un'innovazione tecnologica, se mi passate il termine, più che positiva. però non credo che andrà a togliere lettori al libro di spazio, magari anzi ne aggiungerà qualcuno.
Si gridò allo scandalo quando nacquero i famosi quotidiani gratis come il Metro, adesso a Roma Leggo, Siti, eccetera, poi alla fine si è visto che non era cambiato assolutamente niente.
Sì, esatto,
erano due mercati diversi.
Sono due mercati diversi. Io credo che un lettore forte continuerà a acquistare i libri nel 95% in cartaceo e poi magari un 5% di sfizio di ebook.
Ma mi è piaciuto molto l'aggettivo, un 5% di sfizio di ebook.
Sì, esatto.
È assolutamente vero, anche perché proprio qui in trasmissione radio c'è una persona davanti a noi che è Fiordaluiso, che segue la rubrica di Librangolo, e lei è un'affezionata dei libri, li divora nel tempo in cui ne legge uno, lei ne legge quattro e per sfizio ogni tanto si prende qualcosa ebook, ma proprio per sfizio, perché comunque è anche più difficile leggere, insomma, se lo porta dietro.
Sì, esatto, poi ancora i supporti, diciamo, sono molto carini, però non sono il massimo ancora della comodità, anche sotto supporti che possono, appunto, su cui è possibile scaricare l'ebook. Quindi è sicuramente un mercato in evoluzione che credo avrà un futuro, anche perché comunque i primi dati parlano così, non è che è stato un fallimento, anzi. Però sono due mercati diversi, come avete detto voi, l'esempio calzantissimo è tra i free press e i giornali, i quotidiani.
Ma al volo, perché no, ci resta un minuto, che cosa bolle in pentola per la Babele Editore? Qualche anticipazione se puoi.
Sì, bolle, mi aggancio al discorso di prima di seguire molto spesso l'attualità, quindi sono tre libri in partenza che riguardano l'attualità. Uno è una biografia, una cronostoria di Gheddafi, però non una biografia completa, ma che parte dal primo anno del suo potere fino ad arrivare ai giorni nostri. Un altro è un libro reportage da Lampedusa, scritto da un giornalista, un vostro collega, un giornalista, dal vice direttore di Radio Vaticana. E un altro ancora è un libro sulle centrali nucleari, cioè sui vari incidenti che sono accaduti da quando esiste la prima centrale nucleare in Europa, cioè quella inglese nel 1956.
Bene.
Bellissimo.
Simone, noi ti ringraziamo, speriamo di poter ancora presentare qualche autore e auguriamo veramente alla casa editrice Barbera tutto il meglio. A prestissimo.
Ti linkeremo sul nostro blog comunque.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata.
Ciao.
Ebbene sì, siamo al termine, proprio sul filo del secondo. Ringrazio Daniele in regia, Fiordaliso, George.
Eccoci qua. Grande Meridì.
E a martedì prossimo. Buona
ciao,
settimana a tutti.
Ciao.